è una di quelle pagine di Vangelo che vanno comprese a partire dalla fine, per comprendere tutto quello che accade e che abbiamo ascoltato insieme, perché a volte le storie, a volte la vita stessa, per comprenderla bisogna fermarsi su quello che è accaduto alla fine e non per forza andare alle origini della nostra esistenza. E questa è una di quelle pagine di Vangelo che per comprenderla bisogna partire dagli ultimi righi, dove Gesù ha un atteggiamento a noi sospetto, un atteggiamento che ci incuriosisce e forse ad alcuno anche scandalizza, quasi a contrapporre l'idea e l'immagine che abbiamo di Lui. Penso che sia l'unico Vangelo dove viene scritto Gesù non si fidava di loro. Noi quando si pensa a Gesù pensiamo esattamente il contrario, che Gesù si fida di tutti, che Gesù è buono con tutti. Eppure in questo Vangelo, per comprenderlo, bisogna partire da qui. Gesù non si fidava di loro. Gesù non si fida dei falsi devoti. Gesù non si fida degli ipocriti. Gesù non si fida degli uomini e delle donne che vivono di apparenza, di immagine, che spendono l'intera vita a far vedere agli altri qualcosa che loro non sono. Gesù non si fida. Non si fida neanche di quelli che gli vanno dietro se hanno confuso il suo messaggio, che non l'hanno compreso, non l'hanno capito, che lo praticano male, che diventa un'idea per loro ma non un'azione concreta, vera, decisiva. Gesù non si fida. Non si fida di tutti gli uomini e le donne che dicono e non fanno, che mettono duri pesi sulle spalle della gente e loro non li toccano nemmeno con un dito. Gesù non si fida di loro, perché sa bene Gesù quello che noi custodiamo nel nostro cuore. Guardate, voglio essere chiaro e sincero fino al midollo delle ossa. Noi possiamo ingannare tutti, possiamo ingannare la nostra famiglia, possiamo ingannare i nostri genitori, addirittura possiamo ingannare anche noi stessi, ma Dio non possiamo ingannarlo, perché Lui conosce il cuore, conosce l'intimo, conosce la profondità di noi. Infatti segue quell'ultimo versetto dicendo: perché Gesù conosce il cuore dell'uomo, li conosceva. E conoscere nella Bibbia significa conoscere profondamente l'anima. Dio ci conosce. L'unico che veramente sa quello che ci portiamo dentro, quello che sentiamo, che percepiamo, è solo Lui. E Lui non sopporta chi invece vive in maniera ipocrita la propria esistenza. Allora da qui capiamo il suo atteggiamento rivoluzionario, ribelle. Capiamo la sua rabbia, perché la rabbia di Gesù è un atto d'amore. È un atto d'amore meraviglioso e straordinario. Entra nel Tempio, il cuore di Gerusalemme, il cuore di tutta la religiosità, e arriva e fa saltare banchi, gabbie di colombe, buoi. Il dio denaro lo getta a terra, perché è lì il posto dove deve andare, per dire a tutti, per dire a noi: attenti, state attenti, perché state confondendo l'amore di Dio con una compravendita, state confondendo la fede con un mercato, state confondendo e fraintendendo l'amore. L'amore non si compra, l'amore non si vende, l'amore non si vince, non si finge, l'amore non si possiede. Allora è come se quel gesto fortissimo di Gesù sta ribaltando completamente innanzitutto la nostra mentalità di mercato che abbiamo qui nella testa, che spesso alimentiamo anche nei nostri atteggiamenti di fede. La nostra religiosità sembra essere un mercato, perché noi pensiamo che basta fare quella preghiera, basta vivere il rito della celebrazione eucaristica la domenica, sgranare il rosario, accendere quella candela, fare sacrifici, fare penitenze, in questo tempo di Quaresima la storia di Fioretti, per ottenere qualcosa da Dio. Come se a Dio gli interessasse il nostro sacrificio, il nostro impegno, più preghiere diciamo, e secondo la nostra logica perversa, più Dio ha un occhio di riguardo verso di me. Come se Dio facesse preferenze, come se Dio privilegiasse me che prego, che faccio sacrifici, che lo amo, che faccio tutte le mie novene, le mie preghiere, perché così lui deve darmi qualcosa in cambio. È proprio il contrario, ecco perché fa saltare tutto questo. Io non voglio sacrifici, dice la Bibbia, non voglio olocausti, non voglio tutto questo. Io solo misericordia voglio, solo amore puro al 100%. Io non do amore per ricevere altro. Noi veramente pensiamo che Dio ha bisogno del nostro amore, ha bisogno dei nostri impegni, delle nostre offerte. Spesso incontro uomini e donne che pensano che più offerte fanno e più Dio avrà un occhio di riguardo. Quante volte ci siamo trovati anche noi a vivere questa situazione e questa mentalità di fede? Come? Ho pregato tanto ed ecco che Dio non mi ha accontentato. Come? Ho pregato tanto, ho fatto pellegrinaggi, sono andato in tutti i luoghi più impervi del mondo, in tutti i santuari, ho fatto tutte le preghiere possibili. Ecco, mia madre è morta lo stesso, mio padre è morto, mio figlio non ce l'ha fatta. Mio figlio sta ancora in quella situazione, in quell'altra cosa. Perché non è così la nostra fede. Altrimenti così mercanteggiamo con Dio. Dovremmo allontanare da noi l'idea del baratto. La legge del baratto non funziona con Dio. Io do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me. Dio ama a prescindere. Dio sa quello di cui ha bisogno senza che tu glielo chieda. Non ha bisogno di tutto questo Dio. Chiaro, se tutte queste cose che ci siamo detto fanno bene a te, falle pure. Ma non pensare che però tutto questo ti fa guardare da Dio in maniera privilegiata. Dio è di tutti e non si compra e non si vende Dio. E quante volte non riusciamo a comprendere che dovremmo spezzare proprio questa mentalità, perché anche noi, tra noi, viviamo questo tipo di amore. Noi ci spendiamo per l'altro, facciamo dei regali, facciamo delle attenzioni all'altro, per poi dire perché l'altro non le fa a me, perché non me le ricambia. Come? Io ho dato tutta la mia vita per te, ho fatto sacrifici, lavoro tantissimo per te e questi sono i risultati? Perché l'amore non è una compravendita, altrimenti così diventiamo tutti dei cambiamonete. Anche con Dio, anche tra noi, cambiamo le monete. Io ti do delle cose, tu me ne dai un'altra. Dare e ricevere in questo senso scandaloso non è amore, anzi è offendere l'amore ed è offendere anche la nostra più profonda fede con Dio. Se non ci liberiamo da tutto questo, non riusciremo a capire questo gesto forte di Gesù, che proprio dice a tutti: ma non avete compreso che non serve tutto questo? Che chi vuole guadagnarci sulla fede non sta nel giusto. E voi devoti che falsamente volete guadagnarvi Dio, non siete al posto giusto. Ci piaccia o non ci piaccia, Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, indistintamente. Altrimenti confondiamo veramente la nostra fede. Veramente allora significa che non abbiamo ben compreso che questo amore esagerato da parte di Dio è gratuito. È gratuito. È un dono che noi dovremmo semplicemente accogliere, ricevere. E quando stiamo male, quando siamo in tempesta, accoglierlo ancora di più. Quando abbiamo paura nella vita, quando non ce la facciamo, semplicemente accogliere, affidarci e abbandonarci a quest'amore che lui riversa continuamente su di me. E non sta di certo a vedere quanto bene o quante preghiere, quanti riti tu hai fatto. Dio non ha nessun pallottoliere dove ci tiene tutti schedati. Dio non ha schede, cioè Dio non ha etichette per ciascuno di noi. Allora è una grande consolazione per me. Non so voi, ma mi alleggerisce, perché la fede o è leggera o non è fede. O la fede ti libera oppure non è fede. Allora la fede, più che un dovere, dovrebbe trasformarsi in un piacere. Perché la fede dovrebbe essere un dovere? Perché i valori che propone Gesù dovrebbero essere dei doveri, degli obblighi? Assolutamente no. Dio di Gesù Cristo è contro ogni obbligo. L'unico comando che mai si è permesso di fare Gesù, lo sappiamo tutti qual è. L'unica cosa che ha comandato a ciascuno di noi è amatevi. L'amore, l'unico vero comando. Non esiste altro comando. E allora capite che anche l'amore ha bisogno di rigenerarsi, di purificarsi. Dovremo togliere dalla nostra mente tutto questo per vivere profondamente, in maniera autentica, questo abbraccio di Dio continuo. Sì, Dio è così. Commetti degli errori, ma Lui non ti importa nulla dei tuoi errori. Ti ama, commetti dei peccati, fai degli sbagli, cadi. Lui ti ama e non ti chiede nulla in cambio, nulla. Non dà penitenze a nessuno, Dio. Dio non ti chiede niente. Ve lo ricordate quanto è straordinario ogni volta che incontra qualcuno, dice va e non peccare più. Tutta la nostra fede sta in quel va. Io non so voi, ma ogni volta lo sento dentro di me, quando commetto un errore, uno sbaglio, una mancanza, una caduta, sento questo amore misericordioso di Dio che mi dice va e non farlo più. L'hai capito che hai fatto un errore, una stupidaggine? Bene, vai avanti, non starci fermo dentro. Vai avanti, superala, attraversala, perché il mio amore, più tu lo accogli e più ti darà forza, coraggio, è quello che conta, non tutto il resto. Invece noi abbiamo ridotto la nostra fede a dei riti, a dei precetti, a degli obblighi, e allora è chiaro che non ce la si fa. È chiaro che poi dentro di noi qualcosa brucia, dentro di noi qualcosa è stressata, è premuta, e quindi la fede diventa pesante. Dio diventa un obbligo, ma non lo è. Siamo noi che lo trasformiamo in questo. E penso quanto trasferiamo questo alle nuove generazioni, che quando sentono Dio, quando sentono Chiesa, sentono sempre solo obbligo, sempre solo dovere di fare, di andare, perché altrimenti Dio si offende. Vi prego, smettiamo. Ma ve lo immaginate un Dio che si offende? Non si offende assolutamente, ci offendiamo noi. Ma Dio come può offendersi? Come può Dio stare lì ad angustiarci perché noi non facciamo niente per Lui? Ce l'ha detto Lui che Lui non vuole niente da noi, vuole semplicemente amore, ma non verso di Lui, verso di noi. Perché Lui è amore al 100%, è amore puro, è amore veramente esagerato. Allora forse il brano che abbiamo ascoltato ci dovrebbe permettere di fare una rivoluzione di mentalità e anche di come viviamo la nostra fede, perché a volte siamo ridicoli, siamo molto ridicoli a stare dietro a tutto questo pensando di ottenere da Dio più raccomandazione, perché noi facciamo così. Ve lo confesso, a me non piace proprio la parola raccomandati a Dio, perché mi sa proprio di stupido, mi sa proprio di illegale, mi sa proprio di irrispettoso, di disonesto. Ma come può Dio raccomandarti e come posso io raccomandarmi a Lui? Io lo so che il nostro lessico ecclesiale è pieno di queste robe qui, però forse siamo arrivati ad un tempo in cui bisogna purificare anche il linguaggio. perché io non posso raccomandarmi a Dio come a dire che Dio avrà un occhio di riguardo verso di me. Lui sì, e perché verso un altro no? Fammi capire, perché dovrebbe scegliere te e non un altro? E qui approfondiremo tutta la questione anche dei miracoli, delle grazie, no? Attenti, perché veramente diventa poi difficile, perché noi ci abbocchiamo a questa storia qui e pensiamo che Dio compie i miracoli a chi va tutte le domeniche alla messa, a chi prega, a chi fa la vita da casa e chiesa, mentre a chi non lo fa invece lo guarda storto e gli dice vedi, io faccio le cose belle a questi che fanno tutte queste robe qui, tu invece non conti. Mi dispiace deludervi, ma davanti a Dio siamo tutti uguali e non fa differenza di quantità di preghiere, di riti, di sacrifici, di impegni, di madonne che ci abbiamo dentro le case, di santucci che ci abbiamo dentro i portafogli, di immagini sacre che si riempiono le nostre case. A lui di questo non è che proprio gli importi molto. Fa bene a te? Fallo. Ma non pensare che quello ti dia la carta d'ingresso al paradiso, perché sennò ritorniamo al Medioevo, ritorniamo a come vivevano le crociate pensando che bisognava avere un biglietto per entrare in paradiso, quindi uccidere e scacciare i musulmani dalla Terra Santa era il passaporto per il paradiso. Vi lo garantisco, ce l'abbiamo tutti questo passaporto e non dobbiamo fare niente, niente dobbiamo fare, non dobbiamo guadagnarci niente, dovremmo semplicemente accogliere questo amore di Dio come accogliamo il sole d'estate, lasciamoci illuminare, lasciamoci scaldare, lasciamoci abbracciare, spingere in avanti. Lui ci cammina a fianco, lui conosce profondamente chi siamo, lo conosce benissimo. Allora, tutto questo per dirci che cosa? Sentiamoci in questo tempo di Quaresima come delle persone amate, amate profondamente da questo Dio che non ti chiede nulla, nulla, non vuole niente in cambio. Questo baratto, questo contraccambio in Dio non esiste. Semplicemente accogliamo, semplicemente lasciamoci illuminare, scaldare. E forse il vero e unico comandamento è proprio ama il prossimo tuo come te stesso. E ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutto quello che tu sei. È l'amore, ma tra noi, è l'amore forte che dovremmo avere un po' più verso ciascun essere vivente. Allora questo ci darà la possibilità anche di essere felici.